Allora, dicevo prima, come lavorare sui pensieri negativi? Qualcosa abbiamo già accennato, ci torneremo sopra, soprattutto sull'antiarretico. Ma io direi che ci sono due modalità essenzialmente da tenere presente di fronte a questo mondo che ci raggiunge e di cui non possiamo non farci raggiungere, no? Accettazione e concretezza. Accettazione. Accettare quello che viene. Abbiamo detto, io non posso non avere pensieri. Per quanto cattivi, malvagi, perversi, va benissimo. Mi giungono. Accetto i pensieri che ho. Perché è un riflesso immediato che anticipa ragione e volontà. Ma i maestri di spirito ci dicono che una volta che hai accettato, puoi cominciare a lavorarci sopra. Ecco allora la concretezza. Occorre iniziare con piccole cose, ma cominciare. Non basta dire, vabbè, io ce l'ho, vabbè, ho questi pensieri e me li tengo, vabbè. No, ce l'ho, ne prendo coscienza, anzi, sarebbe bene metterseli anche su un quaderno, scriverseli perché più o meno sono sempre gli stessi, e cominciare a lavorarci con degli strumenti che poi vediamo. Ma cominciare, perché nella vita spirituale vige una legge che io già dissi forse la scorsa volta, ma ripeto. La legge è questa. Se non si procede, si regredisce. Questa è una legge fondamentale della vita spirituale. Non si può rimanere così. Cioè, nella vita spirituale, se non progredisci, regredisci. Sapete qual è il nostro disastro? Sono i buoni propositi. Non c'è cosa peggiore nella vita spirituale che i propositi. Farsi i propositi. All'inizio di questa quaresima io non mangio i dolci. Ad esempio... Ma i buoni propositi sono buone scuse per non cambiare mai nella vita. È una scusa. Farsi i propositi è già dirsi, in maniera inconscia forse, mi va benissimo quello che sto vivendo. Per dire domani comincio la dieta, è il proposito della dieta, è un modo per non farla mai, in realtà. Serve soltanto tranquillizzare la nostra coscienza. Proposito deriva da proporre, porre prima. Il proposito ha sempre a che fare col prima, in vista di un poi. Il problema qual è? È che non si affronta mai il momento presente. Il proposito ha sempre a che fare o col prima e col dopo, ma adesso mi va bene così. Allora la concretezza è... Comincia a lavorare adesso, adesso. Piccoli passi, ma concrete. Ad esempio, provate a pensare... Allora, domani facciamo un proposito. Domattina, provate a chiedervi qual è il primo pensiero che vi viene in mente. Guardate che è importantissimo individuare qual è il primo pensiero appena svegli. Perché con buone possibilità sarà quello che ci caratterizzerà la giornata. Beh, domani è domenica, tutto sommato possiamo avere ancora pensieri abbastanza positivi. Domani è domenica, sì. Ma ecco, il pensiero del mattino, i pensieri del mattino, sono, i pensieri di appena svegli sono importantissimi. Allora, in qualche modo, cominciamo a lavorare su quelli. È un buon test. Allora, per questo che i maestri cosa consigliano, ad esempio, appena svegli? Di iniziare con una preghiera. Ma se comincio a maledire perché la sveglia è suonata, perché devo andare a lavorare, perché vedrò quel collega, e beh, il mattino lo rimbocca però. Allora, vedete, i maestri dello spirito invitano proprio a iniziare con una preghiera. E la preghiera è fatta di parole buone. E prima che arrivino i pensieri malvagi, noi l'abbiamo anticipato con delle parole buone. E se abbiamo, come Cassiano, se crediamo che la parola di Dio in qualche modo contiene lo Spirito di Dio, beh, allora siamo già vincitori. Un padre della Chiesa, un padre del deserto dice: devi essere sempre il primo a gettare il grano, prima che il tuo nemico vi semini zizzania. È bello questo, eh? Tu semini il grano prima che arrivi il nemico a seminare zizzania. Ma anche la sera sono importanti i pensieri con cui andiamo a dormire. Perché i pensieri con cui andiamo a dormire avranno un'influenza sui sogni. E i sogni, purtroppo trascurati dalla spiritualità, e sono passati ad appannaggio soltanto della psicanalisi, ma noi avremo tanto da dire sui sogni, mi piacerebbe fare un incontro sui sogni. Chi ne parla più nella vita spirituale dei sogni? Ma San Giuseppe le cose più belle le ha vissute in sogno, ma ci sarà un motivo? Beh, comunque, i pensieri con cui andiamo a dormire la sera avranno un'influenza sui sogni. Anche se al mattino non li ricorderò, ma intanto sono passati a farsi registrare su quel rullo continuo che si chiama inconscio. Allora i padri invitavano a non andare mai a dormire con i pensieri di ira. Ma questo in realtà lo diceva già la parola di Dio. Efesini 4:26 dice una cosa bellissima, Paolo, in 4:26, dice: nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Bellissimo. Cosa vuol dire? Che non venga il tramonto, non venga sera sulla vostra ira. Cioè, risolvete il problema d'ira prima di andare a dormire. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. È fantastico. Perché se tu permetti all'ira di lavorare 6 ore, 7 ore, 8 ore, è un bel mattino, quello ha lavorato. Tu dormi, lei no. Ecco allora l'importanza concreta, vai a dormire con una preghiera, con pensieri positivi. Non è un caso che la sapienza della Chiesa ha posto come ultimo atto la compieta, da compiere, cioè conclude la giornata, la compieta, ultimo gesto. Altro metodo concreto, abbiamo quello di Evagrio, l'antierretico. Facciamoci il nostro piccolo antierretico, ci mettiamo dei pensieri abituali, dei pensieri soliti, e a fianco vi mettiamo qualche passo della parola di Dio. Questo suppone di conoscere un po' la parola di Dio, ma leggiamo un Vangelo, leggiamo un passo. Sapete che il mondo è più furbo di noi? Perché il mondo ha inventato i proverbi. E i proverbi che cosa sono? O cos'erano, visto che andavano molto di moda, era il pane quotidiano dei nostri vecchi. Ad ogni situazione che succedeva, di cui erano spettatori, c'era un proverbio per incoraggiare, no? Per affrontare il quotidiano. Ad ogni situazione, ad ogni avvenimento, un proverbio. E intanto tu aiuti a affronti meglio, no? Per i campi, sul tempo, sulle relazioni, sulla casa, sulla famiglia, sui figli, no? C'era un proverbio per ogni cosa. La sapienza, no? E noi abbiamo la parola di Dio. Vi faccio degli esempi, ovviamente, dei nostri padri spirituali. Se la frase tipica è ho paura, non ci riuscirò mai. Parola di Dio. Non dire sono giovane, perché io, Dio, sono con te per proteggerti. Nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene, mi sento veramente un verme. Isaia 43:4. Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima, io ti amo. Ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Mi considera un cameriere, non sopporto più quella persona. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Matteo 25:40. Sono nel panico. Giovanni 14:27. Non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Sono assalito dalla tentazione. 2 Corinzi 12:9. Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. E così via. Evagrio ne ha individuati 600. Capite che per ogni... È fantastico questo. Lì si guarisce. Ma Gesù, non so se avete mai fatto caso, in qualche modo si era costruito il suo antierretico a favore dei discepoli. Gesù amava frasi molto brevi da potersi ricordare. Le amava e le diceva continuamente. Frasi piccole, brevi, perché i suoi potessero mandarle a memoria. Nessuno può servire a due padroni. Matteo 6:26, contro l'avarizia. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. La regola d'oro del Vangelo. Matteo 7:12. Matteo 8:22. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Chiunque si esalta sarà umiliato. E così via, no? E intanto tornavano, no? E i discepoli, a forza di sentirsi, no? Le ripetevano. Benedetto, San Benedetto, in Occidente è colui che ha sistematizzato il monachesimo cenobita. Un maestro di spirito incredibile, perché della sua regola sono scaturito il monachesimo occidentale praticamente. Cosa invitava a fare sui monaci? La sapienza di Benedetto, patrono d'Europa. Diceva ai monaci: prendete al mattino una frase che avete ascoltato nel Salmo, no? nel Salterio, oppure durante l'Eucaristia, durante la Messa, e portatevela via durante la giornata, nei campi, in officina, no? Nei lavori che fate, in cucina, no? Durante la giornata masticate, ruminate questa parola. Oppure, quando ci sono dei segni convenzionali, ad esempio il suono delle campane, ripetetevi quella frase. Alla piccola casa, al Cottolengo di Torino, non so se qualcuno ogni tanto c'è stato, vi sarete accorti che suonano le campane ogni quarto d'ora. fortunatamente inizia alle 5 e finiscono alle 10 di sera, ecco. Ma originariamente, poi forse se, non so se chi sa ancora queste cose, ma si, forse si è perso, ma il fatto che suonasse ogni quarto d'ora è perché chi ascoltava si ridiceva continuamente questa frase: ricordiamoci che siamo alla presenza di Dio. Ricordiamoci che siamo alla presenza di Dio. Intanto, no? Ci si ridice queste cose. E allora quando, non so, può darsi che stavi facendo qualcosa e ti ha preso un po' di solitudine, un po' di tristezza, un po' di sconforto, il suono della campana, no? Ricordiamoci che siamo alla presenza di Dio. No? Bello queste cose, ma in fondo il suono dell'Angelus, no? Ancora, beh, Trovento c'è, mi sembra alle 8 del mattino e poi la sera, che suonano le campane, no? Proprio questo, no, era il suono delle campane che richiama l'Angelus, e tu con questa, a dei momenti precisi, ridici questa preghiera. Vedete questa sapienza antica che potrebbe valere ancora oggi qualcosa. Un altro aspetto per lavorare sui pensieri negativi, grazie derivatoci in qualche modo, ereditato dalla tradizione, è la cosiddetta e importantissima preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù è una preghiera fondamentale, importantissima. Di origine orientale, si pensa che sia nata in qualche modo nel V secolo dopo Cristo, ovviamente. E si attribuisce a un grande padre della Chiesa, che è Diadoco di Fotica. È una frase ereditata, mutuata dal Vangelo, mettendo insieme più passi evangelici. Nella sua forma più estesa suona così: Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. Questa è l'estensione massima, ma può essere anche: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. O addirittura: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà. No, di me, ve l'ho detto, quello che vi ho scritto è un'altra modalità, addirittura anche soltanto il nome di Gesù, Gesù. No? Allora, in qualche modo l'invito è quello di che veniva offerto, era quello di ripetere questa frase con i nomi di Gesù, Signore. Pensate, non possiamo fermarci, ma sono di una potenza infinita. Gesù, Signore Gesù Cristo, con tutto quello che c'è dietro queste parole, figlio del Dio vivente, del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. Che dove pietà di me, pietà non è una richiesta di perdono, originariamente non era così, siamo stati noi cattolici a averlo introdotto come segno di perdono nella liturgia cattolica, nella liturgia penitenziale all'inizio della messa, ma il Kyrie eleison, quell'eleison non è una richiesta di perdono, è una richiesta di poter partecipare alla vita intradivina. Anche questo è un tema splendido. E questa frase è stata resa famosa, possiamo dire, grazie a un piccolo libretto che è stato conosciuto, è venuto a di cui si parla ancora molto oggi, che conoscete senz'altro, almeno molti di voi lo conosceranno, i racconti del pellegrino russo. I racconti del pellegrino russo è un testo scritto nella Russia del XVIII secolo, siamo nel Settecento, dove il protagonista, grazie alla tradizione orientale, impara questa frase e la fa propria, E questa frase diventa talmente parte di lui, perché recitata continuamente, tanto da ritmarla con il battito, prima col respiro e poi col battito del cuore, questo uomo è diventato preghiera, perché questa frase continuamente ripetuta è diventata parte di lui, parte del protagonista, di questo ragazzo, di questo pellegrino. Per cui quando parlava, quando lavorava, quando lui continuamente aveva questa preghiera dentro di sé, che lavorava in lui anche di notte. Ecco, fortunatamente noi abbiamo il libro, ho detto libretto, ma in realtà sono 365 pagine, ma si legge molto bene. Io di Rusconi editore, ma sapete che anche nella vita spirituale vanno di moda i bignami, hanno fatto il bignami e quindi qualcosa di molto più, però io ve lo consiglio per la crescita della vostra vita spirituale, perché vi innamorerete di questi racconti, di questa preghiera, perché ha un potere, non è un mantra. Non va recitato come un mantra, non ha una potere, cioè il potere non sta, è il potere che ti porta a scoprire chi sei veramente, è un aiuto che viene dato a te innanzitutto. Arrivi all'illuminazione, a una profonda esperienza di Dio, perché sei arrivato a fare una profonda esperienza di te. Voi capite che i pensieri a questo punto, i pensieri, certo che vengono gestiti, se fai entrare in te questo modo di vedere queste parole, queste frasi che sono di una potenza incredibile, beh, cioè, tutto cambia. Riesci a gestire i tuoi pensieri, riesci a lavorarci sopra. Questa è una grande un grande aiuto che ci viene offerto da tradizione. Perché il mio pensiero sarà impregnato da queste parole buone. E quindi imparerò a pregare così anche quando sono vuoto interiormente. E quando non ho voglia di pregare, perché non si può sempre avere voglia di pregare. Allora anche quando non ho voglia di pregare, nel senso che mi sento vuoto, se io faccio questa preghiera in ogni momento della mia giornata, la faccio diventare mia, beh, io sono continuamente unito alla fonte. Continuamente. Mi affido. Senza sforzarmi, senza costringermi al raccoglimento. Non risolveranno i problemi, è vero, o meglio, non tutti i problemi, ma risveglierà qualcosa in me, mi rende vigile, attento, ponendomi sempre alla presenza di Dio. Allora, terza parte e ultima. Cosa facciamo dei pensieri negativi? È un ampliamento di quello che ho detto fino adesso. Allora, oltre alla via dell'antierretico, oltre alla via della preghiera continua di Gesù, gli antichi ci suggeriscono tre modalità che fungono un po' da riassunto di tutto quello che abbiamo detto. Cioè, di fronte ai pensieri negativi, il primo è dialogare con i pensieri. Vi dicevo che forse questo è proprio di chi è già un po' avanti nella vita spirituale, perché altrimenti è meglio scacciarli subito, no? Però chi è un po' avanti nella vita spirituale deve cominciare a dialogare con i pensieri, li smaschera dimostrandone tutta l'assurdità. Pensate soltanto ai pensieri che vengono introdotti in noi sotto forma di dubbio. Pensate l'importanza del dubbio, l'importanza che può assumere a livello negativo ovviamente sulla nostra vita spirituale, cioè il dubbio. Quante vite rovinate a causa del dubbio. Mi entra il dubbio su quella persona, sul coniuge. entra il dubbio se la scelta che ho fatto è positiva. Sul mio lavoro, su una scelta di qualsiasi tipo. Allora, gli antichi dicono, reprimere o vietarseli non serve a nulla. Ammettiamoli. Diciamo, è vero, ma io rimango fedele al mio lavoro, alla mia scelta e al mio coniuge. E vedrai, dicono, che pian piano il pensiero svanisce. Vietarsi i pensieri, vietarseli, serve soltanto a farli tornare più potenti di prima. Quindi non dobbiamo meravigliarci, abbiamo detto, dei pensieri che possono assalirci, per quanto brutali, cattivi e perversi. Mettiamoci in testa una cosa, non siamo cattivi perché abbiamo pensieri cattivi. Cioè non colpevolizziamoci. A volte noi pensiamo che siamo cattivi cristiani perché no, assolutamente. Sono dentro di me, è vero, ma questo non vuol dire che ho già passato tutti quei gradi di prima, no? E sono già al quinto grado, non vuol dire ancora niente. Non è che quando dico, certo che quello lì lo farei fuori, ma non è che dopo un po' lo faccio fuori veramente, no? Cioè, soltanto poche volte può capitare di fare fuori qualcosa fisicamente, però intanto il pensiero, cioè non siamo il nostro pensiero, no? Piuttosto dirsi questo pensiero è la punta di un iceberg. Molte volte il pensiero che ci perseguita, il pensiero che ci portiamo dentro, è veramente la punta di un iceberg. E sotto cosa c'è? In filosofia si chiama epifenomeno. Ma sotto cosa c'è? Allora avere il coraggio di scendere, abbiamo detto, lavorarci. E poi ci torno su questa cosa, perché la tradizione, soprattutto Ignazio di Loyola, ci offre degli strumenti importantissimi su questo punto. E vorrei lasciarvi proprio con quel pensiero, perché può fare del bene. Secondo, appena sorgono scacciarli subito. Ci sono persone che non sono fatte per lottare, discuterle, togliere i vestiti ai pensieri malvagi per vedere cosa c'è sotto. Andrebbero in confusione come Eva. E un'altra possibilità è non prenderli sul serio. I padri del deserto dicono, fanno sempre gli esempi, no, di un maestro che va dallo Stares, dal maestro di spirito, e a sottoporre qualche pensiero, no? E allora un esempio, uno che la dice lunga, dice: voglio lasciare il monastero, voglio lasciare la mia vita monastica. E il padre gli dice: fai bene, bravo, però fra un anno tu torni qui e io ti do tutto per andare via, fra un anno. Dopo due giorni l'altro dice: ma se fossi andato via due giorni fa, no? Molte volte, se prendiamo decisioni, cioè se seguiamo i pensieri, se prendiamo decisioni a caldo, molte volte, e non l'abbiamo seguito, molte volte ci saremmo pentiti amaramente avessimo fatto quella scelta. Cioè, mai fare scelte, dicono i padri, mai fare scelte a caldo. È un po' come quelle orrende sfere con la neve dentro, no? Che tu ormai sopportate quelle cose. E c'è gente che le colleziona, spero che nessuno tra di voi collezioni quelle. Ma tu vai nei vari paesi, pensavo che fosse una cosa degli anni 70 e 60, si trovano ancora adesso, né? Con sottoscritto, no? San Pietroburgo sotto. Cioè, tu rimuovi, c'è la neve, no? E beh, però servono per... hanno un grande insegnamento spirituale, al di là del kitsch che ci sta dietro, ma finché tutta la neve non è depositata, tu non prendi la decisione, lascia decantare, lascia cadere tutto. Poi quando è tutto calmo, allora prendi la decisione. E quando è tutto calmo, più delle volte dici, cosa ho pensato? Vedete, non seguire, deriderle in qualche modo queste pensieri. Sì, 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 lo farò certamente, ma fra un anno, fra sei mesi, no? Settimana prossima, ecco, ma... E intanto le cose sono calmate. Allora, tra la A, la B, la C, qual è meglio scegliere? Possiamo essere maestri noi stessi? No. Ecco l'importanza, ad esempio, di una sana direzione spirituale. Ma chi parla oggi di direzione spirituale? Se vogliamo crescere nella vita dello spirito, non possiamo farcela da soli. Che non è confessore, è padre spirituale o madre spirituale. Cioè qualcuno che è esperto nella vita dello spirito e che ti dice queste cose, dice che appunto, come dicevamo all'inizio, che la vita dello spirito ha delle leggi, ha delle caratteristiche, ha dei momenti, dei gradi, noi ci affidiamo ormai a maestri di tutti, c'è il maestro di questo, il maestro di quello, c'è il maestro... C'è anche un maestro dello spirito, o meglio, sulla carta c'è il maestro dello spirito, perché trovarne uno è difficilissimo. E io in questo vi do ragione. Io vi sfido a trovare oggi padri o madri spirituali. Veramente diventano famosi, nel senso che hanno liste di attesa, sembra di aver fatto, non so, la prenotazione a un ASB per un esame, perché hanno liste d'attesa. Sì, io ti seguo, passa per 5-6 anni, forse riesco a seguirti. No? Questo adesso si ride, ma è drammatica la situazione, è drammatica. Io penso che un prete, in ambito maschile, ma anche in ambito femminile, forse è più semplice, ma tra i compiti precipui di una persona è questa, no? Ascoltare. Certo che puoi fare anche tanto male, puoi fare tanti danni, per questo che bisogna essere sapienti, non santi, sapienti, che è diverso, perché mettersi in mano a volte persone sante ti possono rovinare. Persone pie. Santa Teresa, che non era una sprovveduta, nella sua biografia dice, Santa Teresa d'Avila, la grande, 1500, dice, tra un maestro, un direttore spirituale, santo, e un sapiente, io non ho dubbi, scelgo il sapiente. Che sia sapiente delle cose dello spirito. Molte volte un santo non è detto che sia anche esperto di vita dello spirito. Ecco, allora sarà lui, dopo un colloquio, dopo un accompagnamento, ti dice, guarda, quando ti assalgono questi pensieri, no? Intanto inizia questo discorso, inizia questo lavorino. Ma vorrei tornare su quel tema, sul dialogare con i pensieri, e vi lascio qualche indicazione proprio che riguarda proprio quello che si chiama discernimento. Sant'Ignazio di Loyola ha lasciato importanti indicazioni sul discernimento. Io vi lascio alcuni spunti, perché hanno a che fare anche con i pensieri, ma ampliamo, visto che siamo in questa tematica, penso che possa, ecco, un aiuto che ci diamo, io dicendolo mi aiuto, serve a me innanzitutto e poi lo dico a voi. E lui si chiede, grande cosa è arrivare a capire cosa c'è dentro il nostro cuore, no? dialogare con i propri pensieri in qualche modo. Ma c'è un problema: come entrare dentro il nostro cuore? Il problema è che noi siamo continuamente fuori da noi stessi. Facciamo mille cose e non siamo mai dentro di noi. Siamo sempre in un altro luogo. Ma finché non entri in te stesso, non potrai mai scoprire tutte queste cose, perché hai un mondo interiore di cui prenderti cura. I pensieri entrano dentro di te. Allora, come si fa a entrare dentro il proprio cuore? Non vivere nell'incoscienza. Facciamo un esempio. In questa sala ci può essere una grave perdita d'acqua dal soffitto, che ha già rovinato mezzo soffitto. Io non so chi di voi questo pomeriggio ha scrutato il soffitto di questa sala, ma se cominciasse a gocciolare su di voi, la prima domanda che dite: ma da dove arriva? Certo, non è una cosa bella sentirsi gocciolare addosso, dà fastidio, è pericoloso, chissà. Ma intanto questo subire le gocce su di sé ti ha obbligato ad alzare lo sguardo e vedere che c'è un problema sul soffitto. Altrimenti tu non te ne saresti mai accorto. Le cose che non vanno spiritualmente sono come delle punture di spillo o delle gocce d'acqua, e partendo da lì prendiamo coscienza di ciò che c'è dentro di noi, e partendo proprio da ciò che non va possiamo cominciare a lavorare seriamente. Cioè, teniamo conto che nella vita dello spirito è bene che proviamo qualcosa che non va, che proviamo i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre cadute, i nostri inferni interiori. È un bene. Altrimenti non ci rendiamo, vivremo continuamente fuori di noi. Abbiamo bisogno di essere riportati dentro, proprio quando le cose non vanno. Queste le cose le diceva Sant'Ignazio, un uomo di un'intelligenza spirituale finissima. Allora, quelle cose che nella nostra vita spirituale sembrano contraddizioni, ma no, non ci dovrebbe essere questa cosa dentro di me. Abbiamo detto, no, anche cose abbastanza pesanti, no? Ma come? E ci arrabbiamo, o facciamo finta che non ci siano, o non le affrontiamo, no? Prendi coscienza, ci sono, c'è. È come l'attrito per il movimento. È vero che l'attrito impedisce il movimento, ma senza attrito non c'è movimento. È indispensabile. Non ti muovi. Allora possiamo dire questo, che i nostri difetti, sono i luoghi che ci permettono il cammino spirituale. Sembra una contraddizione, ma è così. Ciò che non sopportiamo di noi, ciò che a volte ci fa schifo di noi, che ci portiamo dentro, diventa proprio luogo teologico che ci permette di iniziare, approfondire, crescere in un sano cammino spirituale. La prima cosa che ci permettono di fare sono la presa di coscienza di ciò che c'è dentro. Non ci fossero, non avessimo fatto l'esperienza di questa cosa, non avremmo saputo di cosa eravamo inabitati. Quindi, prima cosa, prendere coscienza. Lo dicevamo prima, prendere coscienza. Lui lo chiama, questo prendere coscienza, lo chiama con un, nei suoi esercizi, dice, questo si chiama esame particolare. Non un termine tecnico, ma a noi va benissimo il prendere coscienza. Esame particolare. Facciamo un esempio. Noi tutti abbiamo dei difetti. Ognuno forse ha un difetto, una debolezza, un peccato, no? Tutti ne siamo pieni, ma ognuno ha forse un qualcosa che è più forte, no? Ognuno ha il suo. Uno si accorge che è irascibile, l'altro che è impaziente, l'altro intollerante, sofferente, non ascolta l'altro, lo contraddice subito, diventa cattivo, c'è questo atteggiamento, no? Uno dice, io sono questo, io sono fatto così. Allora, prendere coscienza, io sono fatto così, io sono inabitato da questo, ma la cosa grave sarebbe dire, non posso farci nulla. Allora Ignazio cosa dice? No. Tu hai questa cosa, ma tu non sei fatto così. Tu puoi lavorarci sopra. Vedete, in qualche modo torniamo a chiudere il cerchio, no? Chiudiamo con quello con cui abbiamo prodetto con altre parole, con un altro grande maestro. Tu non sei, tu hai questa cosa, ma non sei fatto così. Tu sei innanzitutto figlio di Dio. La parte più interna di te, la parte più sacra, la parte più bella, più grande, è che sei figlio di Dio. Che dentro di te abita Dio, il bene, l'amore. Michelangelo diceva che la statua è già nel marmo. Bisognava soltanto liberarla dal sovrappiù. La statua c'è già dentro, lui la vedeva già in quel blocco di marmo. C'è però bisogno di un grande lavoro io per togliere il sovrappiù. Lui diceva, io tolgo soltanto materiale, io non modello nulla, tolgo, perché la statua c'è già. Ecco quello che c'è già in noi, è questo principio di bene. Questa cosa che c'è già in noi, in tutti noi, è questo divino, la parte sacra, la parte buona, l'amore. Lo spirito è già lì. Allora togliere la mia cattiveria in tutte le sue manifestazioni. Allora togliendo questo viene fuori quello che sono, uomo libero, figlio amato, prediletto. E come togliere questo male allora? Ignazio continua. Noi siamo in genere portati a togliere il male per repressione. Reprimiamo il male, i pensieri malvagi, reprimiamo tutte quello che sentiamo, no? E buttiamo giù. No, questo non va bene, questo non va bene, e butto giù. Beh, a volte va bene perché è bene reprimere, cioè se voglio fare fuori una persona è bene che reprima questa cosa perché se gli do, no. Però la repressione non toglie il male. Allora se la repressione non toglie il male, cosa diciamo? Non posso fare nulla. L'altra modalità è il fare finta che non ci sia, quindi la rimozione. La giustificazione. Ma io sono fatto così. Allora, Ignazio dice, né la repressione, né la rimozione toglie il male. Come si fa? Ecco allora l'esame particolare. Lui dice, ci si salva per coscientizzazione, diventare cosciente. E dice, tu prendi di mira un solo difetto, uno dei tanti che hai. Ad esempio, l'irascibilità, la malevolenza, il brontolare, la puntigliosità, la pignoleria, il contraddire l'altro, l'invidia, ognuno mette il suo altro. Tu ti concentri su un aspetto, su un pensiero che ti è entrato, che ti torna e che ti sta definendo. Tu ti concentri su quello. Ho questa cosa dentro, ne prendo coscientizzazione. Ci lavoro sopra. E Ignazio suggerisce come fare. Al mattino ti dici: starò attento di controllarmi su questo punto, solo su questo. Oggi mi prendo questo impegno, ci voglio lavorare sopra, cerco di fare il possibile. Poi verso metà giornata provi a vedere com'è andata e annoti com'è andata. Ma è cambiato pochissimo, forse qualcosa è cambiato, perché ce l'avevo davanti. Ci ho fatto attenzione, cioè ne sono diventato, ecco la coscientizzazione, l'importanza, ecco. E poi la sera, com'è andata la seconda parte della giornata? A lungo andare, cosa capita? Capita che se tu questo punto cominci a tenerlo presente e a dire che è male, il male lo vinci conoscendolo e come tale dissociandotene. Una regola fondamentale del discernimento spirituale ti dice che il male si vince per coscientizzazione e dissociazione. Tu dici: il male io ce l'ho dentro, questo male mi fa male e fa male, io lo tengo presente, ci lavoro sopra, al mattino, a metà giornata faccio il punto della situazione, alla sera faccio, perché so che è male, so che no, che mi fa del male. Un giorno così, 2 giorni, 35 giorni, 70 giorni, 6 mesi, tu alla fine quel male non ce l'hai più. Perché? Perché nella vita spirituale vige un'importantissima legge. Ciò di cui prendi coscienza e approvi, cresce. Ciò di cui prendi coscienza e non lo vuoi, diminuisce. Guardate che questa regola spirituale è fondamentale. Bisogna provare per credere. Ciò che approvo cresce, ciò che disapprovo scompare. Ci vorrà del tempo, ma disapprovandola... Tu devi disapprovarla pian piano che vai avanti, a tenerla continuamente davanti a te e dire: c'è, ma so che non va bene, so che mi fa del male, so che è male per me, la disapprovo. Ma se tu cominci ad approvare, a giustificare, ma sei tutto sommato, ma che male c'è? E lui crescerà. Può capitare anche, dice Ignazio, che alla fine non capiterà nulla. Diciamo, su 99 casi su 100 funziona, un caso non funziona, ma io quel male ce l'ho sempre. Un bellissimo esempio ce lo offre Paolo, no? La spina nella carne. Alla fine lui ce l'ha. Ma possiamo credere che Dio non ha lavorato su di te? Cioè, è vero che tu continui ad averlo, ma puoi pensare che non hai avuto comunque un beneficio? Sì, l'hai avuto. E qual è? Ignazio ci suggerisce ancora questo. E che cominci a prendere coscienza di ciò che hai dentro, anzitutto. Secondo passo, vedere che il male che ti porti dentro fa parte di una solidarietà col male di altri. E dici: non sono il solo ad averlo. E se tu cominci a pensare che la cattiveria, l'invidia, ognuno mette i suoi peccati, i suoi pensieri malvagi, perversi, non solo sono miei, sono anche del mio fratello che mi sta vicino. Guardate che giungere in qualche modo a questa consapevolezza della solidarietà del male è importantissimo, perché io smetterò di giudicare l'altro. Perché hai preso coscienza di ciò che ti inabita, e se tu cominci a pensare che anche l'altro è inabitato dal tuo stesso male e che molto probabilmente ci sta lavorando sopra, siamo in due. E perché devo giudicare te se io mi porto dentro questo? Riconosci in te i difetti di tutti, quindi ti senti solidale con tutti gli altri e non giudichi più, o comunque giudicherai meno. E quindi cominci a diventare più tollerante, cominci ad avere una misericordia maggiore. E sapete come si chiama questa conscientizzazione? Che siamo tutti, che condividiamo il male, gli stessi difetti? Si chiama santità. La santità non è essere senza difetti, ma sapere che tutti li condividiamo. Arrivare a questa coscienza, arrivare a non giudicare più, arrivare a che, consapevole che alla fine saremo salvati tutti insieme per grazia, beh, questa è la santità. E purtroppo pensiamo che la santità sia non avere peccati, non essere inabitati dal male. Pensiamo che la santità sia guarire dai nostri pensieri malvagi, dalle nostre debolezze, dai nostri peccati. No. Non è un caso che i più grandi santi, più aumentavano, più crescevano la santità, più diventavano consapevoli del male che li inabitava e sapere, e smettevano finalmente di giudicare gli altri. E allora il cammino è presa di coscienza di ciò che c'è dentro. Tutto questo mi porterà alla mia solidarietà con tutti e alla fine sapere che Dio è misericordioso e che mi ama proprio in questo peccato, in questo limite, in questi miei pensieri. Che mi ama lì. Comincia a dirti che il Signore è morto per i peccatori, non è morto per i santi, per i giusti, per i puri. Allora se è morto per i peccatori, io sono, mi sono scoperto peccatore, allora è morto anche per me. Prendi coscienza, ed è bellissimo, di essere oggetto della misericordia. Sei fatto oggetto della misericordia, sono amato. Vedi, anche se questo male può darsi che non sia stato tolto, ma alla fine si è arrivato a questo. Dio mi ama. Anzi, arrivi alla consapevolezza di quello a cui è arrivato Paolo. Quando sono debole, e allora sono forte. La mia potenza, dice Dio a Paolo, si manifesta proprio nella tua debolezza. Beh, se arriviamo a questo, a questa consapevolezza, arriviamo alla santità. Questa è la santità. Comprendere questo. Sapere di essere, da una parte, solidali nel male, e dall'altra, tutti sotto la misericordia. Sapere che l'unico modo perché la misericordia venga a te è la tua miseria. Perché la miseria attira la misericordia. Beh, c'erano altre cose, ma concludo con questa bellissima frase che racchiude un po' tutto. In me opera un mondo che non vorrei. Mi porto dentro questi pensieri, i limiti, che poi possono diventare limiti, debolezze, peccati, cattiverie. Ebbene, non è questo il problema. Il problema è sapere che più in basso di tutto questo, più in fondo di tutto questo, c'è una convinzione che risiede il nostro centro che è Cristo. Il nostro centro che è Cristo. E questa consapevolezza che Dio ha attraverso di noi più possibilità di quante riusciamo ad immaginare, che è lui la fine e vincitore. E Paolo l'ha espresso benissimo in questo passo di Efesini 3:20, a colui che in tutto ha il potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, già adesso. E io penso che se riusciamo a arrivare a questa consapevolezza, abbiamo perlomeno iniziato un bel cammino spirituale. Grazie. Bene, mi dispiace che non ci siano...